Ciao da Fabs e benvenuti alla puntata numero 336 di Boldollai. 336 a breve sarà la percentuale da 3 di Gianni Sentito Pumpo, che questa sera è 3 su 5 da 3, quindi stiamo avvicinando quel momento della vita di tutti noi in cui Giannis non potrà essere lasciato libero di tirare da 3, e sarà un bel po' forte. Ciao Nick.
Buonasera a tutti, stasera sono felpato, non nel senso di
è un inside
nel
joke
senso
che adesso
premier, ma perché sono su mezzo di fortuna, come avete più o meno intuito dalla puntata precedente. Sto cercando di rimediare questa settimana, ma mancando il materiale fonoassorbente per fare, diciamo, un boot per registrare, mi sono dovuto arrangiare con le felpe. Devo funderare una scatola con le felpe per sì. Sperare di avere un minimo di microfono buono. Quindi se mi sentite sì. Bene, merito delle mie felpe.
Quindi se ad Halloween dell'anno prossimo vorrete vestirvi da microfono di Nick, basta che vi mettiate un microfono in faccia e un cappuccio in testa e sarete perfetti.
Anche molto allora. Della puntata, se sentite battere i denti perché la temperatura si è abbassata, ma io non posso vestirmi.
E vabbè, però. Ciao Lore.
Buonasera a tutti. Giannis ovviamente fa queste maglie da tre perché ieri ho detto che Zion potrebbe essere il primo giocatore a creare separazione da fermo, e mi sta dimostrando che non è.
Fletcher e Team arriveranno a breve, invece salutiamo il show. Non so, qual è, io clicco uno a caso, quello che parte, dai.
Quello credo sia per l'età.
Ma questo era il meno rilevante.
Sono troppo vecchio per questa merda.
Questo va meno. Che tra l'altro è molto adatto.
Non lo vedevo, dicevo.
Tra l'altro questo...
Sono troppo vecchio per questa merda.
È tremendamente di attualità, dato la serata di show di oggi. Però questo è un inside joke che non si spiegherà. E non spiegheremo a nessuno.
Ciao Postale. Saluti. Un abbraccio, un bacione.
Saluti di ordinanza, vuol dire saluti uno che conosci quando passi per strada, noi salutiamo la Postale. Sì, come abbiamo un rapporto decennale ormai. Quindi.
Cordiali saluti.
Cordialità proprio a palate. Va bene. Dato che manca ormai poco all'inizio dei playoff, che l'Ovest le 8 le ha praticamente definite, anche perché vabbè, insomma i Kings li abbiamo uccisi noi, i Lakers si sono uccisi da soli e addirittura subiscono i canestri vincenti da Mario Ezonia, quindi
i Lakers hanno fatto la mossa cappata, l'hanno fatto.
Lorenzo tutto maiuscolo punto su, cioè, vabbè, quindi niente, queste cose qua. Tra l'altro pensate che giornate che sto vivendo io, che devo sentirmi gente che mi dice che Alfred Payton alla quarta tripla doppia consecutiva magari poteva essere utile, o che Mario Ezonia ha un canestro vincente contro i Lakers magari poteva essere utile.
Ma ci vuole tutto per Alfred Payton, quando non conta più una sega c'è la tripla doppia.
Porca troia, veramente. Infatti c'è un sacco di gente che sta cappottando i Fanta perché Alfred Payton a roster, che fa 45 Fanta punti, così dal nulla.
A Ezonia queste partite servono per tenere bassa l'autostima.
Certo. Vero, ne ha bisogno, ne avevo bisogno. Comunque, quindi questa cosa a ovest è praticamente sistemata. A est invece c'è un bel po' di roba da decidere ancora, perché ci sono tre squadre per un posto playoff. Stasera Miami ha vinto lo scontro diretto con Charlotte, dopo un primo tempo fantasmagorico finito 39 pari, sono arrivati a 90 per sbaglio, e comunque vabbè, insomma, la vittoria di Miami è abbastanza significativa.
Ma Charlotte com'è il record adesso?
Non ne ho la più pallida idea. Charlotte è tipo 5 partite sotto il 50%, roba così. No,
perché inizio anno, non so se ricordavate o avete fatto caso alla cosa, ma praticamente c'era il web si era sbizzarrito su un Charlotte, perché praticamente era la squadra perfettamente al 50%, cioè tipo avevano fatto 20 di fila in cui erano 1-1, poi 2-2, poi 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, tipo avevano saltato solo il 12 pari, sparo, magari non è quella, e poi fino al 24 erano sempre stati 13-13, 14-14, 15-15.
Vado a vederla subito, perché su Basketball Reference c'è il progressivo di questa cosa, quindi si cerca abbastanza in fretta. Comunque Charlotte in questo momento è 31-38, Orlando è 32-38, Miami è 33-36, abbastanza nettamente favorita per quella roba lì. Intanto ciao Tim, se ci senti. Noi sappiamo che sei qui, Tim, quindi quando vuoi. Comparirà prima o poi. O magari sta bestemmiando come al solito. Il microfono è aperto. Magari sta cristonando a caso. Allora andiamo a vedere perché è abbastanza facile da trovare questa cosa. Allora, vediamo. Allora, fino al... 18-19 sono stati sempre al 50% più o meno 1. Poi sono stati 18-20. 18-20 è il primo momento in cui sono staccati dal 50% più di una partita, sì. Fino a quel momento sì, o una sopra o una sotto, o pari ovviamente. Vabbè, insomma, la gente si deve trovare degli hobby un po' diversi, però
che sì,
anche Charlotte potrebbe, in effetti. Allora, sono entrati Tim e Fleccio. Ciao Tim,
un saluto a tutti.
E ciao Fleccio,
buonasera a tutti.
Ok, io a un certo punto stavo dicendo delle robe, ma sono diventato robotico, quindi non mi ricordo cosa io stessi dicendo. Forse il record dei Magic e degli Heat, qualcosa del genere, insomma, chi se ne frega, ecco. La cosa fondamentale di questa puntata invece è che iniziamo a salutare un po' di squadre, e è il momento più divertente della stagione per tutti, tranne i tifosi di queste squadre, perché essendo le prime sono quelle del fondo della classifica. Prima un paio di aggiornamenti. Anzi, volevo fare anche in modo che Fleccio salutasse, perché è giusto che tutti abbiano il loro spazio e soprattutto possano fare amicizia con tutti i presenti.
È ancora un colpo, gli abbagnale, ancora.
Ciò che tra l'altro sta remando un sacco in questo momento, con le bacchette da sci e non solo, ma sta remando un sacco. Sono successe tre cose fondamentalmente questa settimana. Rilevanti, non chiacchiere. La prima è che si è infortunato, per fortuna non gravemente, CJ McCollum. Pareva un problema grave al ginocchio, non si sentiva a posto, eccetera. Invece è solo un muscolato del cazzo che sta dietro al ginocchio. Pare che
ha un nome,
settimana.
Ha un nome quel muscolo lì, eh?
Sì, il polipteo.
No,
quello cui si è fatto male lui, sì.
È il muscolo ciombe, perché ciombe fu il primo, credo.
Un attimo ha sentito che lo stavi fazzando.
Il primo nell'umanità. Quindi è successo a un certo punto. Io penso che Fleccio sei un disgraziato. È successo a un certo punto che. Ma non devi ridere, sei un criminale. quindi, tipo Leonardo, nei studi di anatomia, si è portato avanti di un 6 secoli, ha trovato ciombe.
Sì. No, sono sicuro di questo, perché ciombe è stata la prima volta, certo, che l'ho sentito parlare, è stata da parte di ciombe, quindi. Certo.
Vabbè, niente, a che punto stavamo? Mi sono perso. Allora, CJ McCollum, niente di serio, invece si è fatto male Brogdon, quello sì. E il problema di Brogdon invece è un pochino più serio, perché lo terrà fuori per 6-8 settimane, quindi sicuramente la sua regular season è finita. Ha un problema alla fascia plantare, insomma, sotto il piede. Tra l'altro ho sentito anche una vibrazione nella forza, tra l'altro.
Si è sentito tra l'altro e poi dopo 20 secondi.
Tutto normale.
Quindi adesso funziona. Arrivano in chat, contrattiva. Oh, si è fatto una contrattiva. Ecco.
Comunque, ho visto un sacco di gente tornare prima da questo infortunio, ma poi farsi male dopo, o avere problemi di fascite plantare, cose
allora
così.
Buffiamogliela.
Non so cosa succeda. Resta il fatto che Brogdon chiude la stagione a 50-40-90, perché è al 50.5 di percentuale dal campo, al 42.6 da 3 e al 92.8 ai liberi, pur tirandone solo 2,4 a partita, comunque abbastanza da qualificarsi. Non sono tantissimi i giocatori che hanno fatto 50-40-90, insomma. Quindi potrebbe essere un nome da tenere a mente per i trivia del futuro, quindi quando farete il giochino, chi ha fatto 50-40-90? Malcolm Brogdon.
Insieme a Steve Nash e pochi altri.
Novinsky, esatto, quella gente lì, no?
Il Benji Price della situazione.
Tim, come lo vedi Max Brogdon quest'estate?
non esiste un universo parallelo in cui do un Max.
No, non tu, però qualcuno lo offrirà.
No, Max era il nome del cane, cioè si compra un cane, lo chiama Max, un bel pastore tedesco.
Vediamo il massimo a Brogdon, cioè bene.
Giusto per completare, il club del 50-40-90 è composto da Steve Nash 4 volte... sfiorate le 5, perché un anno tirò 89-9 dai liberi.
Lo potremmo quasi abbonare.
Però a quanto pare no. Larry Bird due volte e poi una volta Mark Price, Nowitzki, Reggie Miller, Kevin Durant, Stephen Curry e in questo momento appunto anche Brogdon.
Però quindi, no, attenzione che è una pallacanestro con un filo di possessi in meno, cioè nel senso non per noi l'impresa epica di Brogdon, ma dei pasti di quelli di prima. Fondamentalmente poi quella era tutta gente primissima opzione, quella difesa che gli collassava addosso.
No, Mark Price no, dai. Come tipo di ruolo Mark Price e Brogdon ci sta abbastanza.
Però sulle percentuali spiccioli i possessi contano poco, il numero dei possessi.
Sì, c'è un minimo, c'è una soglia minima di tiri presi e basta, ecco.
Sì, ma è una pallacanestro, cioè
però no, team invece va su alto volume è più cioè, difficile da farlo.
Sì, no, vabbè, ma il volume
che praticamente stanno a riscrivere qualsiasi record degli almanacchi.
Eh beh, però Mark, ripeto, Mark Price secondo me è abbastanza
No, è assolutamente a fine, per quello che dicevo, ho fatto un battuto sul Benji Price, nel senso che mi ricordo che quello che caso. No, assolutamente no, comunque è un giocatore oggettivamente per tanti versi delizioso.
Questo. No, un gran role player, assolutamente. Gran role player, vediamo come torna. Va bene, invece prendiamo il fondo della classifica NBA e iniziamo a salutare un po' di gente, perché vabbè, tanto sono andati, quindi oggi salutiamo tutte le quattro squadre che hanno una bella O a fianco del loro logo che indica che sono fuori dalle palle, cioè automaticamente escluse dai playoff perché non possono più raggiungere il numero di partite necessario a entrarci. A partire dal fondo della classifica ci sono i New York Knicks che, come dicevo prima, hanno vinto in questa allegra serata la partita contro i Lakers, di cui Fleccio, se vuole, può farci un abbondante recap.
Non voglio.
È un peccato perché insomma ti sottrai i tuoi doveri di cronista sportivo, ma va bene, lo accettiamo.
E... posso dirvi solo sì, Mario Zonia, posso dirvi Mario Zonia e capire che
ho già parlato anche di quello.
Non c'è niente da vedere in questa partita.
Comunque i Knicks sono in questo momento a 14 vittorie e 56 sconfitte. Non guardo le proiezioni per risparmiarvi la fatica, comunque finiranno under. I Knicks avevano una quota all'inizio stagione di 30,5 vittorie.
Madonna.
Noi,
era il discorso
Porzingis. Sapeva di Porzingis, esatto. Noi avevamo dato come redazione, gli ascoltatori stavolta non li guardiamo, guarderemo i risultati finali, 6 over e 9 under, di cui 3 forti, mentre qui si è andati nettamente under perché non arriveranno a 20. Lo schema con cui parleremo di queste squadre è semplicemente da dove partivano, cosa è successo e dove andranno. Io a memoria credo che i Knicks siano partiti abbastanza convinti di tankare perché non hanno fatto grandi sconvolgimenti estivi per provare a giocarsela, non hanno spinto troppo su Porzingis, al di là del fatto che poi l'ha detto che lui non ci voleva giocare tutto il resto.
Hanno spinto forte lui poi.
Lui ha spinto, o più che altro lui e il fratello hanno spinto forte la franchigia fuori dalla porta di casa, una cosa così. Quindi
poi, sempre che siano partiti, quindi, cioè, dove sono partiti? Sì, prima devi partire, per dire dove sono partiti.
Anche. Quindi non credo che la loro stagione sia andata in modo troppo diverso da quelle che erano le loro intenzioni. Sicuramente non era la loro intenzione cedere Porzingis, ecco, questo sì, però è successo, capita. Già all'inizio della scorsa di questa stagione, scusate, a fine della scorsa, avevano in mente di puntare sull'estate 2019, quindi siamo ancora lì. Dolan sono anni che litiga con la gente al palazzetto, quindi siamo ancora lì, non è cambiato granché. In questa stagione loro non hanno fatto niente di particolare per mettersi in buona luce nei confronti dei free agents, come magari può essere successo, che ne so, ai Clippers, che sicuramente stanno facendo un'ottima impressione, però per qualche motivo sono ancora appetibili. È sicuramente possibile, anche se non so dirvi se è probabile, che qualcuno, magari Kevin Durant, possa pensare di andare a giocare lì. Quindi io direi che la stagione di Knicks è stata abbastanza lineare. Probabilmente sì, speravano di vincere un pochino più delle tipo 17 che vinceranno, ma quelli sono fatti loro. Ditemi un po' voi se c'è qualcosa che risalta, qualcosa in positivo o in negativo, qualcosa di cui volete parlare.
Io sulla questione Dolan ci tengo soltanto prego, a segnalare una cosa off-topic. Però guardatevi l'ultimo NBA desktop e godetevi il Sell the Team, che è la cover di Lady B fatta per Dolan. E merita solo questo. Continuate pure.
Il network è impazzito.
No, no, sono tre puntate in cui ci sono tutti free agent di Knicks che dove sta dando il meglio di sé.
Sì. Beh, quell'ultima intervista di Dolan, non so se voi o i nostri spettatori ascoltatori l'hanno vista, ma
Io l'ho retweetata un po' di roba.
Cioè, anche in un contesto di dire Dolan è uno dei peggiori proprietari di franchigie sportive in assoluto nel mondo, e lo si sa, ma anche per quel basso standard lì riesce ad andare ancora più in basso, perché ne ha fatte. Allora, è partito dicendo, prendendosela con un tifoso che gli ha detto, gli ha gridato sell the team, quindi vendi la squadra. Lui l'ha fatto bannare a vita, considerando questo come comportamento abusivo e provocatorio, che non era. Ti ha detto vendi la squadra, non ti ha detto sei un infame.
Sì, come dire buh, vendi la squadra.
Non ti ha detto voglio sgozzare la tua famiglia. Quindi bannato a vita dal Madison Square Garden perché si è permesso di fare questa cosa qua. E lui è andato poi in radio, come prima cosa ci ha tenuto a presentarsi come vittima di questo comportamento abusivo.
Ah, scusa, piccolo inciso. Sappiamo per certo che quel tifoso non è stato show, perché essendo senza voce non sarebbe stato in grado di farsi sentire da Dora. Esatto. Quindi questo possiamo escluderlo a prescindere.
E anche perché avrebbe detto ben di peggio.
Sicuramente, senza dubbio.
E poi dopo quello, tra le varie minchiate che ha detto, è riuscito anche, tra virgolette, a bullarsi del fatto che è sicuro che quest'estate ci saranno dei free agent, che è una frase che è sbagliata in ogni caso, perché se è vero stai sostanzialmente confessando il tampering
di brutto. Sì.
Se non è vero, ti dimostri per l'ennesima volta un cialtrone, che nel corso della sua proprietà l'unico free agent che è arrivato è Amari Stoudemire. Quindi comunque svadano le cose, è una frase da non dire a prescindere. Quindi veramente ne sta facendo. Poi ha cercato anche di convincere lei che è stata ad andare da un'altra parte, ma quello poi ne parla.
Esatto, quello è un argomento di più avanti.
In altra sede.
Bello anche il momento in cui fa vedere che lui non conosce i suoi giocatori.
Quello
è stato bello, nel senso, noi abbiamo, guarda il foglio, Kevin Knox, noi abbiamo, guarda il foglio,
Kevin Knox, che lo leggevano così, Kevin
Knox. E poi comunque salvate il soldato a mare, perché ora sta dominando in Champions League in Europa.
Lui che cos'è israeliano, esatto, non mi ricordavo.
Israeliano preso questa settimana.
Sì, sì.
Benissimo, no?
Si vede proprio che è israeliano.
Sì. Sì, beh, il problema di Dolan è sempre quello, cioè nel senso, non mi ricordo sinceramente in quale podcast l'ho sentito, tanti giocatori stanno manifestando poca propensione a giocare per certi tipi di proprietari, quindi è vero che New York comunque ha appeal, e sono sicuro che Kevin Durant farebbe piacere essere ricordato come il giocatore che ha resuscitato i Knicks e ha fatto vincere New York dopo quasi 50 anni ormai e tutto il resto. Però deve anche un attimo, se Kevin Durant fosse una persona normale e intelligente, cosa che potrebbe anche non essere, quindi magari ragioniamo a caso, però devi anche un attimo ragionare col fatto che quello sarà il proprietario della tua squadra, lui sceglierà i dirigenti, lui avrà in mano comunque le sorti di tutta la squadra, l'allenatore e così via, e le possibilità che svacchi pesantemente sono abbastanza alte, quindi tanti giocatori hanno fatto questo ragionamento nel passato, magari lo farà anche Kevin Durant, e quindi tutto l'hype che c'è in giro in questo momento su Knicks e tutte le chiacchiere di Dolan sono assolutamente vane e non succederà niente, perché hanno schifo della sua persona all'interno di una squadra, però insomma questo è se lo tengo.
Dai, una bella mossa a Sterling che ci sta bene, soprattutto visto che quando è uscito quando è stato offeso, quando gli hanno detto di vendere la squadra, si accompagnava con
quattro strappone. Il problema è che sell the team, a prescindere dal fatto che un egomaniaco non lo farebbe mai, ma questo è un egomaniaco che col Madison Square Garden fa i miliardi in dollari, non in vecchie lire, quindi voglio dire, non ha nessun, cioè potrebbe andare avanti a vincerne 15 a stagione per 20 anni e continuare ad accumulare denaro senza problemi.
Cioè l'unica possibilità è che gli diano veramente una quantità di soldi inimmaginabile, lasciandogli magari, che ne so, parte del Madison Square Garden o cose del genere fuori dalla squadra, però mi sembra molto complicato.
Esatto, no, e mi dimenticavo un altro passo bellissimo dell'intervista, quello in cui se la prende con Bill Simmons,
sì,
dicendo che è colpa di Bill Simmons e dei GM suoi amici se i Knicks non riescono a prendere i free agents. Ora, io Bill Simmons lo stimo quanto potresti stimare Goebbels, forse meno, però in questo,
diciamo,
per una
diciamo
volta...
che lo metteresti sotto con la macchina, ecco, giusto per la sua attualità, certo.
Esatto. Vabbè, mica sarà Ghostberry, dai, mica sarà
però per una volta e passa anche da grande statista e da grande pensatore illuminato Bill Simmons, perché contro Dolan vince comunque Bill Simmons, perché come fai a dire che un giornalista, per quanto stimato, per quanto di alto livello, eccetera, eccetera, sia colpa del direttore di The Ringer, se tu non riesci, e dei GM e suoi amici, quindi una specie di spettre di GM manovrati a Bill Simmons che non riesce a prendere, cioè è una roba veramente colossale per quanto la cialtronata.
Sì, non sai se sia peggio, se lo crede veramente o se l'ha sparata, cioè non, esatto, non c'è una versione buona e una peggiore.
In entrambi i casi è grave, sì, anche in questo caso.
Il Simmons all'Olimpico contestato, quello altro che c'è il vetino.
Perché?
Così, ecco, si renderebbe conto che era un galantuomo quello che aveva detto.
Certo, certo.
Io ci tenevo a citare uno dei miei preferiti del momento quando si parla di Dolan, che è quel, sì, cartello che c'è scritto "Our expectations for you were low, but holy fuck".
Sì, abbastanza rende l'idea.
Praticamente non ci aspettavamo niente da te, Dolan, però porca troia.
Sì, esattamente.
Sei riuscito a scendere di un bel po'.
Bene. Diciamo che se non altro hanno una base giovane vagamente discreta. Io non so dire sinceramente se Tilichina sia morto o che cosa, però per lui non butta bene. Per tutti gli altri, in relazione al potenziale, all'asset speso, quindi scelta, al draft o scambio, eccetera, eccetera, ci sono delle discrete prospettive, quindi Dodson magari è un giocatore dignitoso, Trier uguale, Mitchell Robinson sicuramente può diventare interessante, Danny Smith mi pare molto newyorkese come tipo di gioco, potrebbe andare bene, così via. Quindi se non altro qualcosina di dignitoso in fondo c'è, e c'è Fizdale. Sul resto ne riparliamo fra 3 mesi, che è meglio.
Sì, ora loro hanno... cioè, la grossa paura... con squadre con così tanti soldi che la buttino veramente in vacca per altri 5 o 6 anni dando dei contratti, diciamo, fuori di testa. È una cosa che purtroppo tanti errori vengono anche da queste situazioni qui. Vengono. È un mercato come New York, c'è un proprietario come Dolan, diciamo che gli ingredienti sono tutti per il massacro.
Temo di sì, però insomma vedremo. Magari questi si presentano con Zion Williamson, KD e Kyrie, e magari scambiano Zion per Anthony Davis. E, insomma,
no, però cioè, fondamentalmente è questa è una squadra che secondo me come giovani sono, diciamo, a livello di caratteristiche hanno un bel core, perché comunque
sì,
possono scegliere loro cosa avere, perché comunque anche Danny Smith, Kevin Knox, Trier, Mitchell Robinson... anche un Luke Cornet potrebbe essere utile in questi casi qui, cioè,
sì, come decimo, undicesimo va bene.
Okay. Cioè, quindi se te riesci, sei bravo a sfruttare queste doti per creare una squadra a modo che c'è il materiale per almeno 5 anni più che buoni, ovvero il contratto della prossima stella che vanno a prendere.
Diciamo che a meno che non prendano un mostro nei free agent, che è tutto da dimostrare, ma non è neanche possibile. Se guardo la base, mi sembrano più forti i Bulls.
Sì, è anche vero che i Knicks sono la squadra per eccellenza che può permettersi di tankare a vita e non subire contraccolpi economici, quindi comunque non credo che nel caso andasse male con questa free agency, o almeno facciamo, no, spero di no, non credo, forse è troppo, spero che non si buttino soldi a caso, ma che semplicemente rimandino la questione all'estate successiva.
Non peggiorare se va male quest'anno, cioè della serie, perché poi loro sono sempre andati a peggiorare dalla presa del 2010, dove era la free agent, dove li aspettava la gloria. Loro sono andati sempre a peggiorare, con scelte sempre brutte, a parte quest'ultima di Porzingis, che comunque è quella che è. Però l'importante, il fondamentale sarebbe quella di non peggiorare, anche se quest'anno, se quest'estate va male, ecco.
Comunque farà paradossalmente il discorso del reagente a New York, cioè, mi sembrava, a parte della colpa a Simmons, oggettivamente non senso, ma Se facciamo questo discorso, credo in chat, gli ultimissimi grandi free agent, nonostante New York sia New York, uno alla Houston, l'altro Stademer.
Esatto.
Cioè, quindi stiamo a parlare che non riescono a trarre i big fish veramente da un'era geologica, da quando... Quindi un paio di domande, fossi loro, me le porrei.
Allora, in un certo...
non sono stati in grado di entrare free agent, che per tipo di questi 20 anni, i 15 erano sopra il cap di 400 milioni. Quindi
è pure quello, però non mi sembrava una landa super attrattiva in generale. Cioè, secondo me parte del super affollamento che ci avevano nelle firme, era anche perché sapevano che lì nei riff draft non sarebbe mai avuto nessuno.
Sì, in un certo senso possiamo aggiungere Melo a Stoudemire, perché è vero che non è arrivato a free agency, però
era come se lo fosse.
Esatto, c'è voluto andare, quindi più o meno ci sta dentro.
Però cioè, sta parlando del 2007-2008?
Sì, un po' di tempo, non lo so, ma un po' di tempo è passato. Mi fido, ma un po' di tempo è passato.
Stiamo sempre parlando della decina d'anni.
Sì. C'è
un altro aspetto che secondo me è un po' sottovalutato nelle opzioni di ricrescita dei Knicks, è che è vero che si punta molto sui free agent, New York, il Madison Square, quant'altro, però in realtà se non ricostruisci tramite free agents, poi in realtà le altre opzioni sono scarsine, perché talento di livello generazionale in squadra non ce n'è.
Ah no, certo.
E rispetto ad altre squadre che sono nella stazione dei Knicks, non hai neanche questi asset meravigliosi, perché i Knicks hanno un paio di prime scelte di Dallas, che però arriveranno quando ci saranno già praticamente le macchine volanti, perché Dallas prima la deve dare ad Atlanta, la sua prima, e poi basta. Quindi tu avrai un paio di scelte molto in là nel tempo, molto protette, mentre le altre squadre, tipo i Suns, gli Hawks, i Cavs, queste squadre qui hanno tutte una buona, diciamo, montagnetta di scelte oltre alle proprie. Cioè, sostanzialmente qui c'è la prima di quest'anno e poi quello che prendi via free agency. Hai solo due opzioni per prendere un talento da dire.
Solo se si punta quest'estate, però, se no hanno anche la prima dell'anno prossimo loro. Che dubito che
Certo, sì, o se no riparti con questo discorso l'anno prossimo, loro ce l'hanno sempre. Però per dire, altre squadre hanno un pochino più difficile da giocarsi, per dire, gli Hawks hanno intanto, per dire, un Trae Young, un Collins, e poi hanno quattro prime scelte in arrivo, di cui alcune protette 1-3, per dire, mentre i Knicks ce l'hanno dal 2020 mai,
sì,
protette 1-15, insomma, non sono neanche granché come asset rispetto ad altre squadre. Uno si aspetta che una squadra in quella posizione lì si sia anche costruita un buon tesoretto di asset, che invece non c'è.
Rispetto alla media, che è non avere prime scelte o averne una ogni due anni, i Knicks in questo momento sono nettamente sopra media, quindi hanno costruito in un certo senso
per il loro standard.
Hanno un tesoretto rispetto allo standard.
In estrema sintesi, vale il discorso se faceva i Celtics post Pitino, se vi ricordate. Secondo me la migliore sintesi era, c'è sicuramente una luce in fondo al tunnel, è un treno.
Potrebbe essere un treno. Comunque, i Knicks hanno il 14% di possibilità di prendere Zion, l'86% di non farlo, vedremo come andrà. Aggiungo l'ultima cosa, se anche, diciamo, dovesse andare nel miglior modo possibile, cioè Kevin Durant e Kyrie Irving insieme a New York, sono una cosa che voglio vedere col popcorn, e non necessariamente per il campo. Questa è veramente un'altra storia.
Bellissimo.
Vero? Sì, proprio, guarda, fantastico.
No, perché non mi imbarazzava la scarpa.
La penultima squadra NBA in questo momento, nonostante il trionfo di questa notte, di cui Nick vi racconterà rapidamente gli ultimi 8 secondi del primo tempo supplementare, sono i Phoenix Suns, che in questo momento stanno 17-54. Anche loro finiranno ampiamente over, perché avevano over under a 28.5, e la allegra redazione aveva su 15 voti 14 over e un under sul 28.5 dei Phoenix Suns. In questo momento non vado a vedere chi sia stato l'under, per decoro, che non abbiamo, ma facciamo finta di sì. Quindi Nick racconta rapidamente stanotte, che è più Pelicans che Suns in ogni caso, ma racconta lo stesso, e poi andiamo avanti.
Diciamo che questa notte è una di quelle notti in cui i Suns hanno tankato bene, nel senso che arrivi punto a punto, poi a un certo punto la vincono gli altri, un po' ti dispiace, un po' troppo no, ma c'è stato Elgin Gentry che ha messo la freccia del tanking, che ha superato a destra proprio senza manco paragone. Allora, sui tipo primo supplementare Pelicans sopra di 3, c'è stato un airball di Booker e quindi tecnicamente tipo 8 secondi alla fine, quindi partita finita tecnicamente. No, perché Alfred Payton fa infrazione di 5 secondi o di campo, non mi ricordo precisamente.
5 secondi.
5 secondi di rimesso, quindi palla ai Suns, rimessa a cazzo di cane con Jackson che tipo tira da 3 in sospensione sopra due persone e la mette, quindi pareggio.
Sì, no, e ovviamente i Pelicans non hanno fatto fallo nonostante il più 3.
Pelicans non fanno assolutamente, figuriamoci in quel caso quando fanno. Il colpo di Gentry che chiede un timeout che non ha, quindi tecnico, libero per i Suns, rimessa, e di nuovo poi un altro libero, eccetera, eccetera. Quindi se l'è andata, una partita che aveva vinto se l'è andata a perdere con un asso, è veramente...
Grandissimo. Veramente. E appunto, ripeto, quarta tripla doppia in fila di Alfred Payton, che vabbè, insomma, sta bene per i fatti suoi. Ah, i Suns avevano 28,5 di over-under, appunto, ed avevano 14 over... avevano preso Ariza e Ryan Anderson, vi ricordate Ariza e Ryan Anderson? Adesso c'è Kelly Oubre e Tyler Johnson. Io non, sicuramente non partivano per fare playoff, però mi sembra di poter dire tranquillamente, Nick, correggimi se sbaglio, perché sicuramente il polso ce l'hai più tu, che non si partiva neanche per finire terz'ultimo o penultimo un'altra volta.
No, l'idea era comunque si cerca di vincere le partite dell'anno scorso, si cerca di sviluppare quei giovani che ci sono e si cerca di... non si pensava di andare ai playoff, almeno la gente normale non pensava di andare ai playoff, perché ci sono delle voci in cui alcune persone della franchigia ritenevano di poter andare ai playoff, però quelli andrebbero gentilmente accompagnati a distendersi e a riprendersi dai fumi dell'alcol. Ma
quelle probabilmente erano le capre famose.
Del magari. Eccetera.
Non è mai leggera, è droga, Dio. No? Esatto.
E si pensava quindi di avere una scelta in lottery, ma non in altissima lottery, nel senso per le prime 3, e invece anche quest'anno viene problematico con una scelta che sarà la 4, la 5, la 6, vedremo insomma a seconda di dove ci punirà la lottery, perché un pochino anche se lo metti. I Suns nelle ultime settimane hanno quella media del 30 vittorie che ci si aspettava da loro, posto il Star Game sono anche ben oltre, però insomma no. Non farei troppo affidamento su quella roba lì. Il roster era assemblato male, ma una cosa che più o meno si capiva è che c'è stato un mix di il roster assemblato male, i giocatori che non capiscono cosa Kokoškov chiedeva loro, e Kokoškov non era, secondo me, ben amalgamato con i giocatori, perché c'aveva, a parte le sue fisse, raramente lui sbroccava per far stare un tecnico per girare l'arbitraggio. E voi dite non è importante, i Suns hanno avuto tipo il peggior rapporto della storia di lì tra falli subiti e falli commessi, cioè verosimilmente c'erano un po' di chiamate qui, è una squadra di tutti giovani, le chiamate da lui che ci sono, generalmente il coach sbrocca, prende le difese dei giocatori e i giocatori questa cosa non era mai successa, quindi secondo me un po' lì si è perso. E durante l'anno hanno un attimo raddrizzato il roster, perché hanno ceduto Ariza e Chandler, ovviamente Anderson, così ne è venuto fuori Kelly Oubre, che è sicuramente la miglior sorpresa dell'anno, e Tyler Johnson. La cosa che, vabbè, la franchigia lo sfascia, perché ovviamente la società ancora non si capisce cosa c'è, chi non c'è, chi viene assunto, chi è ad interim, chi rimane, chi verrà riassunto, chi verrà licenziato, cioè come al solito uno sfascia, un peggio del genere. La cosa che però è incredibile è che il core giovane dei Suns è buono, cioè di tutte le squadre messe male molte non hanno e probabilmente non riusciranno ad arrivare a avere un core di giovani così, che poi questi giovani siano in grado di farli crescere, farli diventare una squadra decente è un altro paio di maniche, ma a livello di talento di giocatori, di giovani da avere, ci sono delle squadre che farebbero la firma per avere quelli qua nei Suns adesso.
Quindi, credo di sì.
È una situazione un po' paradossale quella, ecco.
Già solo Booker basterebbe per giustificare qualsiasi speranza di crescita, anche a breve termine, non solo a lungo termine.
Sì, sì, ma nel senso che Ayton ha avuto una stagione che è decisamente ottima. Se vi siete fermati a Ayton della prima parte di stagione, recuperatevi la fine, perché stanno facendo marcare i Giannis e LeBron di turno ed è notevole da vedere. Michael Bridges è probabilmente uno che sarà destinato ad andare tra i primissimi della classe in difesa. Josh Jackson ha delle serate in cui veramente gli metteresti mani addosso, delle serate tipo quella di ieri sera senza senso in cui sembra riuscire a far tutto. Insomma, tutto sommato,
lo stesso Ubre in questo contesto.
Lo stesso Ubre, esattamente, ha 23 anni, Ubre, una cosa così.
Sì, è giovane, eh?
Sì, sì. Quindi veramente, cioè, sembra avere del materiale per fare bene, cioè, è una scelta che, ripeto, dovrebbe essere abbastanza alta, cioè, verosimilmente non, tra le prime sei di questo draft. Quindi materiale c'è, il problema è che veramente non c'è capacità di, o speranza di vedere questo materiale migliorare, crescere, diventare qualcosa di diverso.
A me affascina sempre come si sia pensato di non trovare una point guard dignitosa, che poi non vuol dire che tu debba avere per forza un ball handler principale, cioè mi va benissimo l'idea di fare sì che sia Booker nella maggior parte dei casi, a volte anche Josh Jackson, e va benissimo tutto. Però cioè quello che adesso è Tyler Johnson probabilmente serviva dall'inizio, quindi
e tra l'altro Tyler Johnson fa più la guardia.
Sì, esatto, una combo che in certi casi possa portare palla, in certi altri va benissimo stare da parte. Ripeto, non hai bisogno di Westbrook, inteso più come profilo che come livello di giocatore, cioè non hai bisogno di quello che massacra il pallone per 80 minuti a partita.
No, però cioè, secondo me un entrepasser manca
come abbiamo pensato di arrivare in questa situazione, giuro che non lo so io.
Cioè, ci sono un sacco di partite in cui Ayton nel primo tempo sbrocca, fa tipo 8 su 10 o tipo 9 su 10, fa 24 punti alla fine primo tempo, e a fine secondo tempo fa tipo alla fine della partita fa due tiri in più. Perché le difese giuste, non c'è uno in grado di fare un entrepass, perché Booker non è in grado di fare dei lob, perché Jackson, per carità, a volte è un treno che si cappotta, perché Bender bisognava batterlo come con i cavalli.
Allora,
cioè è vero, manca veramente qualcuno che sappia fare quei passaggi lì, ma hai fondamentalmente Dayton un pochino, se ci vanno sotto, anche perché non, cioè, a parte non è uno che si va a prendere i tiri nel perimetro e attacca i close out come fanno Jaren Jackson, come fa Bagley, questa gente qua. Quindi secondo me le sue cifre sono anche un po' calate per questo punto qua. Ayton non ha veramente qualcuno che riesce a servirlo e dargli i tocchi che meriterebbe.
Pareri in giro?
Ha già detto tutto lui, città. Non più che altro è una di quelle franchigie che sembra che sulla scorta delle tante che stiamo vedendo in questo periodo, che sembra che avere poche idee ma confuse, nel senso che scegli una direzione, poi ne prende un'altra, poi improvvisamente buttano stagioni a destra e a sinistra in attesa di. Io mi auguro e spero che ci sia qualcuno che si faccia avanti e che magari rilevi, come in altri casi, la proprietà, perché mi sembra chiaro che è una specie di farsi male da soli. Cioè, credo che ci abbiano bisogno di una svolta virtuosa da questo punto di vista. Cioè, prima che la questione dirigenziale, che sicuramente può essere rivista, mi sembra proprio che i problemi veri, come succede per New York, arrivino dalla proprietà. Però si spera che qui sia un filino più semplice, passate mano magari rispetto a un posto come New York.
Perché dovrebbe vendere Sarver? Perché riceve un'offerta fuori di testa?
Perché la domanda è perché no, cioè, ma che tra virgolette, perché prendi una squadra NBA? Per guadagnare? Quindi di solito parliamo sempre dei super maxi mega imprenditori che non hanno problemi a lucrare per conto loro. Se non prendi una squadra con l'obiettivo di vincerla o portarla a determinati risultati, io naturalmente mi penserei vendo, vuol dire che sbaglio, cioè non credo che ci abbia bisogno del max del profitto della squadra mia.
Però all'ultimo controllo Sarver ci ha guadagnato 40 e passa milioni dai Suns l'ultima stagione,
un botto di soldi.
No, ma parlo dell'ultima stagione.
Sì,
ma quindi capisci che, esatto, che manca il senso di venderla, perché
se no è una lunga agonia, mi dispiaceva per quello.
È un personaggio particolare, Sarver. Cioè, se avete letto un pezzo di Arnovitz tipo qualche tempo fa, che ne facevo un po' un ritratto, cioè è uno che va in pizzeria e poi va dal pizzaiolo, magari da una pizzeria aperta 40 anni, e poi va dal pizzaiolo e gli dice: guarda, allora il tuo ristorante non funziona così. Perché è uno che è convinto di avere il tocco magico, è uno che è un maniaco del controllo, ed è uno che è convinto, cioè, considerate che questo qui ha preso una squadra quando ha acquistato i Suns che era alla deriva, ha preso un free agent, che è Nash, l'anno dopo hanno vinto 65 vittorie. Quella cosa che è cambiata è la dirigenza, che mi ha detto ho il tocco magico. E se convinti di questa cosa? Cioè, non è facile per uno come lui dire va bene, dai, no, non fa per me, la c'è da qualcun altro.
Perché mi sembra, la descrizione più o meno fedele di un presidente italiano anni 80, paternalista e iper...
Molto, molto.
Ah, ma siamo lì.
Però con una differenza fondamentale, che Sarver è ancora giovane. Cioè, mentre uno Sterling, per dire, dici fa il casino, ti mandiamo via, ma Sterling comunque era uno che aveva 80 e passa anni, quindi dici vabbè, a un certo punto lascia stare con gli sport, goditi la pensione, e vale per Sterling, vale per molti altri. E Sarver ha meno di 60 anni, quindi è uno che se tu gli dici, cioè si può permettere, tra virgolette, di dire restiamo in un limbo per, faccio per dire, 10 anni, se fra 10 anni siamo una squadra fenomenale. Che gli frega, non ha nessun problema. Mentre molti altri casi in cui ci sono dirigenti, diciamo, cioè proprietari, diciamo così, di dubbio valore, o gli puoi dire hai bisogno di soldi, vendi, e non è questo il caso, o gli puoi dire sei vecchio, ritirati. Ma Sarver non puoi dire nessuna delle due cose, quindi oltre ad essere anche lui un mitomane, come ha detto da Nick, hai veramente pochi argomenti per cui fare breccia, per dirgli vai via, a meno che, solito discorso, non rovesciagli addosso una carrettata ai dollari.
Oh, di merda, come è fatto con Sterling, però non pare che non ci sia le possibilità, quindi.
Ma io omaggio questo discorso in estrema sintesi, come spunto finale introdurrei una regoletta, se fossi Silver, ok ragazzi. Cioè, ma non è che c'è di diritto divino la franchigia, cioè appunto perché è una franchigia, il discorso che facciamo con Fleccio, no, non è una società, è una franchigia. Se tu la gestisci, se ritengo che tu non la gestisca all'altezza e mi fai perdere potenzialmente soldi e interesse, e allora io devo, facciamo un
è check. Assolutamente impossibile inserire una clausola di questo tipo.
Io sapete che tendenzialmente sono pro proprietari, però anche con moderazione, per cui fai così. Ok, io dopo faccio un controllo ogni 5 anni, se gestisci, se non ne vinci almeno il 20% e non hai tipo morto qualcuno, perché dovrei...
Beh, il 20% vincono comodo.
Adesso ho buttato una percentuale così, però ragionandoci su, ti metti il paletto, tac. No, vuoi dire che è impossibile?
Che lo approvino, assolutamente.
E mica lo provo io, cioè,
certo.
E anche poi sei fuori a quale cifra? Chi la decide la cifra? E diventa anche un discorso di antitrust. Io ci ho messo 600 milioni o un miliardo di dollari.
Te ne ridò esattamente quello che hai speso. Non ci rimetti. Però non ci guadagni.
E chi glieli dà, però?
Uno stronzo in senso buono nel pianeta che spende 600 milioni per una squadra NBA.
No, questo Fleccio mi sembra la minore, sinceramente.
Vado in Siberia, faccio un giro, arrivo con una Maybach.
Ma vuoi che tipo il Bezos di turno non voglia mettere un po' per ricevere una franchigia NBA? Quello lì mi sembra il problema minore. Il fatto è che devi convincere altri 29 proprietari a dire questo l'ho fatto fuori.
No, non solo, a dire...
Anche tu potresti,
esatto, fuori. Potrebbe ritorcersi contro, esatto, assolutamente.
Però sappiate, oltre a no ai max contract, anche no ai proprietari di quel tipo.
Fai campagna elettorale, Tim, hai già due argomenti forti.
Già due argomenti, cioè, ho già più idee di parecchi.
Io che o qualcuno trova la password della mail di Sarver e a quel punto tipo io ci infilo un paio di mail in cui do del nego
quello,
a qualcuno.
Quello, bisogna fare quello, chiaramente.
La vedo dura.
Bisogna prendere ma in questo caso sarebbe un black hat o un white hat? Cioè farebbe del bene alla società, quindi white. Un hacker che infila della merda nei server di Sarver, scusate il gioco di parole, e lo fa cacciar via. È white in questo caso.
Beh sì, dai.
È un hacker buono, sì, dai. Va bene, altro no.
No, vabbè, prego. La squadra a me mi sembra che negli anni stiano, ora, Nick fermami, niccami. Invece di pazzami quando vi pare, però mi sembra sempre che il core, un core molto acerbo, troppo acerbo, dove non c'è un minimo spiraglio anche di crescita, non ti dico anche solo a livello tecnico, ma anche proprio a livello di personalità, mentalità.
Beh, ma credo avessero preso Ariza apposta, non perché fosse l'unica soluzione al problema, ma perché hanno intuito questo problema.
Sì, non mi sembrava una... il miglior rischio.
No, no, palesemente no. È un annuale da Rizza, non può che finire male al primo mese. O a Rizza o chi per lui, eh. Cioè, non è che sia Rizza stronzo.
Da questo punto di vista, il miglioramento dal punto di vista dirigenziale deve passare prima da questo. Perché te non ti puoi permettere, cioè, il Josh Jackson che non si presenta perché è a cena con gli amici.
No, assolutamente.
È una cosa che deve pagare, sì, come società, ma poi deve pagare anche a livello di spogliatoio, tra virgolette. Non
scusate, breaking news, il principale, il telecronista di Magic comunica via Twitter che Michael Carter Williams giocherà e sembra un fit perfetto con la squadra. Basta. Oggi non parleremo dei Magic, ma volevo solo farvi sapere questa cosa assolutamente fondamentale per la stagione. Ecco. Dopo aver ucciso la conversazione,
hai distrutto il climax. Guarda, l'hai distrutto.
Possiamo passare alla terz'ultima squadra, che in questo momento sono i Cleveland Cavaliers, che hanno praticamente lo stesso record di Phoenix, ne hanno persa una in meno, ma insomma arriveranno a breve anche loro a 17:54, ora sono 17:53. Anche loro finiranno pesantemente under perché erano a 31.5. E noi eravamo divisi praticamente a metà, perché c'erano 8 over di cui 3 forti e 7 under di cui 3 forti. Qui invece l'idea di poter, forse, chissà, fosse andato bene tutto, prendere i playoff c'era.
Chi ce l'aveva? Chi ce l'aveva st'idea?
No,
Gilbert?
No. Ah, beh,
eh. Eh beh, ho capito, allora la squadra è sua, lui diceva di averla, mica spinta, noi.
Sans.
Tra l'altro,
non so se ti devi preoccupare o dovrei essere felice io.
Io ci vorrei avere l'idea di uscire da Toschi, però poi cioè, me devo rendere conto che è un'ipotesi abbastanza
buona. Lui se n'è reso conto la terza settimana di regular season, credo, quando ha cacciato l'allenatore e cose così. Sicuramente i Cavs sicuramente non hanno fatto niente in estate per andare all o neanche la metà in. Sul giocare i playoff in questa stagione, però è anche abbastanza chiaro che avevano l'idea di potersela giocare. La correzione in corsa è stata molto buona, nel senso che hanno fatto tutto quello che una squadra nella situazione dei Cavs deve fare. I Cavs possono tankare, Gilbert è pieno di soldi, la squadra comunque, anche se dovesse andare incontro a un paio di stagioni disastrose, ha già dimostrato negli anni passati di poterselo permettere, quindi fin qua niente di particolare. Hanno fatto un po' di pulizia nel roster cedendo il corver di turno e così via, Rodney Hood eccetera, raccattando pezzettini qua e là, che non è niente che cambi la traiettoria della franchigia nei prossimi 3-4 anni, ma è roba che, se per caso gli altri pezzi dovessero andare tutti a posto, potrebbe ritrovarsi, insomma, rivelarsi utile per aggiungere giocatori che abbiano un senso o per scaricarne altri che non ne abbiano più o cose del genere. Quindi fin qua niente da dire, sono abbastanza ingiudicabili tutte le altre cose, nel senso che in questo momento i Cavs sono giocatori ancora da cedere, Kevin Love su tutti, perché non credo che abbia senso tenerselo, o se lo avrà semplicemente perché nessuno offrirà nient'altro fino alla fine del suo contratto, e giocatori che forse saranno il futuro della franchigia, e praticamente è solo Sexton che corrisponde a questo identikit, cioè il secondo giocatore giovane è tipo Larry Nance, che tutto il rispetto, bravo, bello e carino, però insomma Larry Nance li trovi un po' dappertutto i giocatori del valore di Larry Nance. Quindi Cavs sono neanche allo zero, almeno uno in questo momento, l'uno probabilmente arriverà con la prossima scelta, ammesso che sia una scelta uno o magari due, non più giù. Credo che Sexton possa anche evolvere bene in questo momento, però mi pare il classico giocatore i cui difetti vengono amplificati dal contesto, perché sicuramente sta segnando un po' di più che inizio stagione, anche perché di meno era impossibile, però tutti i suoi problemi di tunnel vision, gestione dei possessi e così via sono appunto amplificati dal fatto che deve salvare in pratica i possessi offensivi ogni volta che gli capita la palla per le mani. Quindi non sono sicurissimo che sia buono per lui questa situazione, e per i Cavs non giudicabile, ne riparliamo fra 3 anni.
Sì, mi pare una franchigia che è all'inizio di una ricostruzione.
Ma a me lunga. Molto lontana. Lunga. Di quella verità.
Lunga.
Anche lontana dall'inizio, perché io sinceramente quest'anno non lo posso vedere come una partenza di una ricostruzione. Perché il giovane su cui dovresti aver fatto affidamento per dire ok, a lui possiamo credere per i prossimi anni, doveva essere Colin Sexton, che però quest'anno non si è rivelato per niente quello che servirebbe a una franchigia del genere. È sembrato più quello su cui sono tutti i dubbi. Per carità, rookie, quindi abbiamo ancora tempo per vederlo, abbiamo ancora tempo per valutarlo e tutto.
Partita in cui è sembrato poter diventare... Ha avuto qualche partita in cui è sembrato poter diventare quella roba lì,
Sì, però sempre nella sua stranezza, cioè ora, nella sua stranezza come giocatore, non è un, magari non è un giocatore, diciamo, generalista da questo punto di vista, ma è uno che è molto è un giocatore di cambio di ritmo, un giocatore che però è un cambio di ritmo, non è un giocatore su cui tu puoi iniziare una ricostruzione, assolutamente. È uno che te lo tieni lì e speri che accanto ci sia qualcuno che possa anche esaltare con una posizione un pochino più un pochino meno importante, però non è un giocatore su cui dici ok, si riparte da qui, o almeno non è sembrato questo quest'anno anche in prospettiva futura, almeno per quanto mi riguarda a me.
È difficile stabilire un best e un worst case, forse il problema di quest'anno quando ci gestisci questa squadra.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Sono io dico che guardo miglioramenti, passaggi, queste cose che deve far lui, e io sinceramente non ci ho trovato un aspetto tecnico o un aspetto di prospettiva che mi ha fatto strabuzzare gli occhi, ma non mi ha tenuto un po'.
Se scappa veramente bene, premesso che potrebbe tranquillamente esplodere l'anno prossimo, ce lo auguriamo, ovviamente va visto, che ne so, un super pur man Kemba Walker come sì. Best case
mi sembra un pur man Russell Westbrook, ma pur
del genere. Sì, però molto pure, ecco. Che poco senti soltanto Russell Westbrook, senti, però c'è il pur davanti che deve essere rispettato.
Bionico lì, capito?
Ragazzi, il pur Russell Westbrook è un giocatore di cambio ritmo, perché Russell Westbrook porta quell'atletismo, quella fisicità, quel carattere anche.
Prima che gli ascoltatori fraintendano, stiamo dicendo che sarebbe un Russell Westbrook del quarto mondo, anzi, uno dei poveri di una nazione del quarto mondo, Russell Westbrook.
Ma lo giochiamo un pubblico a un certo livello, capisco.
Sì, no, ma non si sa mai, ecco.
Beh, comunque è quello il discorso. Quindi io dico, la ricostruzione per me non è neanche ancora iniziata. Si possono valutare qualche cosa, ma anche quest'anno sinceramente è più roba da mettere nell'umido che roba su cui puntare negli anni prossimi. L'unico che sinceramente mi interessa tanto è, oltre a Sexton, che è da rivalutare, potrebbe essere Sadi Osman. O sinceramente il resto non mi ha dato delle garanzie.
E Osman era partito forte, poi vabbè, in mezzo a sto marasma.
Capito, perché però sì, è un giocatore che fa più comodo.
Cioè anche lì, se cioè, di Osman va bene, se è
il
quarto miglior giovane e così via. Ecco.
Con primario, va benissimo, con primario, così, cioè, ma non puoi pensare che cioè, di Osman ti tiri fuori 20 punti.
Può darsi che per svegliarsi, per rendere il suo massimo standard come Bertans ci mette 3 anni in cui sembra che non mi rimai e poi tac.
Sì, però anche Bertans benissimo, però stiamo parlando di un giocatore di complemento.
Sì, ma infatti io è quello che dico ogni volta quando dicono che chissà quanti soldi c'è l'anno prossimo. No, un giocatore di complemento, quindi.
Beh, quello è un altro discorso, però.
È il tuo, quello.
Diciamo che rispetto ad altre squadre che sono al momento in fondo alla Lega, per cui tutte più o meno hanno la speranza di dire che forse nel migliore degli universi possibili, se tutto va dritto già dall'anno prossimo, per dire, puoi svoltare, perché i Suns hanno il talento, i Knicks hanno lo spazio salariale, l'appeal per i free agents, i Mavericks hanno Doncic e Porzingis, gli Hawks, eccetera, eccetera. Questi, diciamo, qui l'opzione è andiamo lunghi con la ricostruzione, anche perché l'anno prossimo intanto devi tankare per forza, perché se non tanchi devi dare la tua prima scelta ad Atlanta, quindi l'anno prossimo già si tanca in automatico praticamente. Quindi
è protetta 10, 8, non mi
è protetta 10.
Devo guardare.
Protetta 10. 10. Quindi allora, devi stare basso.
Non devi neanche tankare poi tanto, dai, insomma.
Sì, no, però per dire, se mentre per le altre squadre posso chiedere, dire va tutto bene, posso lottare per i playoff. Ecco, se succedesse anche per i Cavs, comunque dovresti dire non lotto per i playoff, me ne sto sotto i 10, perché se perdi la prima al secondo anno di una ricostruzione sei già messo male.
Ma sì, sono all'inizio, spero.
Ora io faccio una domanda.
Prego.
Chi se lo piglia Kevin Love?
Guarda, io anche volendo non...
Non avevo dubbi.
Dipende dal prezzo, come sempre. Al prezzo giusto è un giocatore che secondo me...
Cioè, al prezzo giusto la Charlotte di turno, perché non se lo pigli. Perché?
Dai,
Iva, per favore.
Cioè, pensato a dare 100.
Non è che posso prendere tutti i randaggi del quartiere, no? Già
uno sì, però
uno te lo sei tolto.
Io ho paura che siamo una squadra tipo noi che se lo prende.
Potrebbe essere,
ma perché no? Cioè,
beh, perché no, c'è un'ottantina di motivi perché no.
Vabbè, ma dai,
l'alba di un nuovo Kevin Love, tac, subito, bello, bello ormai.
Cioè, io ai Magic lo potrei anche prendere, non insieme a Vucevic, perché poi no, faccio canestro anch'io, però...
No, l'idea mi è proprio franchigia che tanto che non vince granché, il proprietario se non per il cazzo dice, vabbè, adesso mi prendi uno grosso, quello che riesce.
Sì, sì, beh, ma ci sta anche General Manager che...
Ancora Kevin Love?
Dopo questo, no, dopo questo credo altri due pieni.
Due?
No, sì, di più.
Anche perché è una gestione
due che... o tre, guardiamo su.
Lui c'ha il contratto fino a quando c'ha il contratto?
Sì.
2020.
A vedere subito.
Sì, 2023.
Ma perché questi contratti devono essere garantiti? È quello che non mi spiego.
Che lo chiedo, perché fondamentalmente questi diversi.
Perché è a scendere? No, è flat, non è a scendere, è flat. No, esatto, l'ultimo anno è a scendere.
E il discorso che faccio io su Kevin Love è fondamentalmente questi hanno il potenziale, mettetelo con tutte le virgolette che volete, per essere i Knicks del 2020, ovvero arrivare al 2020, l'estate 2020, sì, con il cap abbastanza svuotato, con soltanto credo, sì? Larry Nance.
Sì, sì, hanno solo Nance e Lovo.
E questa situazione se la devono giocare abbastanza bene, perché hanno modo di ripartire tutto e ripescare anche qualcuno dal lago, qualche tifoso che in questi giorni penso si sia veramente buttato con le scarpe di cemento.
Io credo che i tifosi in realtà se lo aspettino e gli vada bene, cioè sanno che è il prezzo da pagare dopo aver fatto gli anni di LeBron.
Dopo aver vinto un titolo, perché fa far quello, sì, è vero anche quello, molto vero.
Comunque, insomma, Kevin Love mercato a costo zero ce l'ha. Non tanto, basta una squadra.
Loro ce l'hanno la scelta, sì. Ora.
Sì, se fanno schifo ce l'hanno sempre.
Dai, è il momento di ributtare dentro il figliolo.
È un attimo che arriva. Bene, Fleccio, facciamo un piccolo intervallo. Raccontaci dei giochi di potere che riguardano le arene situate a Inglewood e soprattutto della poca boria di Ginny Bass.
Storia bellissima, perché a Los Angeles tutto si ripete sempre due volte, come prima come tragedia e poi come farsa, come diceva quello. Praticamente sta succedendo che i Clippers e Ballmer stanno cercando di costruire una loro arena con squillo di lusso, cheat, per avere una propria arena e non dover dividere lo Staples con i Lakers e con anche i, come si chiamano, i Kings di hockey, perché tra i tre sono, diciamo, la sorella minore, quindi vorrebbero farsi uno stadio per i fatti loro a Inglewood, e sono abbastanza in crisi con la municipalità, perché ci sono state cause, contenziosi vari, eccetera eccetera, perché c'è chi glielo vuole far fare, chi non vuole, solite dinamiche ci sono in questi casi. Nel corso di una di queste cause è venuto fuori, sono stati rilasciati delle conversazioni email tra un dirigente del gruppo del Madison Square Garden, quindi sempre amici di Dolan, che sono in lite appunto con Inglewood per questa questione del nuovo stadio dei Clippers, in cui è venuto fuori...
Per farla breve, perché la società Madison Square altra roba lì intorno, tra cui il vecchio forum, e quindi insomma subirebbero dei danni, perché la nuova arena dei Clippers ospiterebbe magari anche concerti, quindi togliendo appeal all'arena e bla bla bla, insomma fatti loro questi.
Esatto, quindi all'interno di questa causa contro Ballmer e Clippers loro hanno tirato fuori, per far valere la loro posizione, che in realtà loro avevano e avrebbero almeno potenzialmente la possibilità di far tornare anche i Lakers al forum. E in tutto questo hanno prodotto questo scambio di mail grottesche tra questo dirigente e la signora Bass, in cui diciamo così si vede tanta losangelinità, non so come dire, in cui si bullano dicendo: ah, che idea meravigliosa, ritorniamo ai fatti del passato. Stavo per dirlo, rings di qua, rings di là, ricostruiamo il forum. Poi dopo un po' si sono accorti tutti che in realtà la società che i Lakers sono per un terzo di proprietà della società che gestisce lo Staples Center, quindi la cosa evidentemente era una caffonata senza nessuna possibilità di andare a buon fine. Però per mettere un po' di brio in un normale giovedì Los Angelino, ci siamo dovuti subire anche questa cialtronata qua della richiesta fatta dal gruppo del Madison Square Garden di rinnovare il forum e riportare i Lakers al forum dallo Staples Center. Con guest star d'eccezione, tipo la moglie di Rambis, eccetera, eccetera, altre poverate notevoli.
Noto attinenza e ti passo subito la parola, però con qualche componente della romanità non necessariamente positivo, però questo parallelo Los Angeles-Roma lo vedo sempre più stretto.
No, io dicevo soltanto Svizzera, Fleccio.
Cosa c'entra Svizzera adesso?
Sempre per la mossa di prima.
Qui c'è del silenzio, ci siamo distratti.
Non sto cogliendo.
No, la mossa di prima di inizio puntata. A questo punto mi è scappato.
Ah, ciao, certo.
Sì.
La mia parte preferita è quando parlano di Ballmer definendolo Balls, che non si capisce sia Balls con la S o con la Z. Quindi Rings e anche Balls, perché Ballmer è soprannominato Balls. E quindi si danno da soli, insomma, del rings e della spocchia e del tutto il resto. È tutto bellissimo, ecco. E poi mi sono innamorato della faccenda della moglie di Rambis, che è nella dirigenza, e loro quest'anno hanno riassunto Rambis. È bellissimo, è veramente bellissimo.
È tutto molto Lakers.
Molto, molto Lakers. La parte in cui poi dicono che, insomma, Ballmer non deve promettersi di aprire la bocca, praticamente se no se lo mettono in tasca, cioè. Queste cose qua, a memoria i Clippers hanno vinto tipo 27 degli ultimi...
Sì, sì. Dimmi. Quelle sono frasi alla Intrieri, quando dice che
sì, bravo, sì.
È chiuso come nano da giardino. Quelle... Sì. C'è chi lo fa anche tra veri professionisti.
Sì, sì, sì. A memoria i Clippers hanno vinto tipo 27 degli ultimi 30 derby, una roba del genere. Però vabbè, insomma, tutto normale. Contiamo sempre gli anelli, quindi è tutto giusto. Risalendo ancora un pochino la classifica, arriviamo fino ai Chicago Bulls, che in questo momento sono 19-51, anche il loro over-under era alto, perché era 28 e mezzo, quindi finiranno sicuramente sotto. La redazione qui era abbastanza convinta dell'under, perché c'erano 9 under, di cui uno forte, sono 6 over. Al di là di tutto quello che è successo in questa stagione a Chicago, resta il fatto, come accennavamo forse 2 puntate fa, che al netto appunto della dirigenza, Chicago non è una brutta situazione, perché comunque la quantità di talento è assolutamente discreta, se non buona, all'altezza della situazione. Ci sono però tantissimi ruoli dirigenziali e anche tecnici che non lo sono, invece, a partire da Boylen. Questa settimana, tra l'altro, c'è stata la pantomima di Lavin, che ha promesso di pagare le multe di Boylen, le squalifiche, perché lui guadagna una valanga di soldi e Boylen no, e Boylen ha detto no, perché io devo fare sì che i miei giocatori siano responsabili delle proprie azioni, quindi se sbaglio pago io. Insomma,
cosa
fine vicenda.
È che di solito sono cose che, dinamiche che succedono in D-League.
Sì.
Se vi ricordate il libro di Jackson, praticamente se fa addirittura arrestare in qualche caso la cauzione gliela pagano i giocatori, cioè è fantastico, ma proprio minors.
Nel senso sì, che... molto minors. Boylen in sostanza si sta meritando la conferma per la prossima stagione, perché ha lo spogliato dalla sua parte, compresa anche quel famoso, non mi ricordo come si chiama, il comitato lì formato da Lavin e Mark e Robbie Lopez sono gli avversari, e invece Lavin è il capofila della frangia pro Boylen, insomma queste cose qua. È una situazione che temo che possa finire tra il male e il malissimo molto a breve, però finché sta cosa galleggia, i Knicks non sono una squadra, ripeto, di basket competente adesso.
Ma galleggia perché è una merda.
Ma sinceramente, cioè, ripeto, Dan, Lavin, Porter, no, Markkanen, no, Carter, la quantità di talento è...
No, Boylen
non c'entra veramente niente. Però purtroppo, cioè, sarà un'occasione sprecata.
È il contrario delle altre che hanno allenatori decorosi, vedi Fitzdale e squadre così così, questi hanno una squadra più che onesta, un allenatore cane. Però per la legge dei grandi numeri, alla fine della fiera è più semplice cambiare allenatore che tutta una squadra.
Sì, io sono abbastanza convinto che col Clifford del caso i Bulls si giochino già dalla prossima stagione di playoff. Cioè con un allenatore non rivoluzionario, un normalizzatore, uno che fa ordine, li fa difendere in modo più o meno sensato.
Non c'è uno normale.
No, affatto, anche perché, ripeto, sono giocatori talentuosi. Con Boylen è abbastanza chiaro che si andrà incontro alla tragedia e si perderà del tempo. Io credo che i Bulls ce l'abbiano del tempo da poter perdere. Quindi probabilmente non sarà una cosa così drammatica il perdere una stagione e mezzo dietro a Boylen. È anche chiaro però che prima prendi l'allenatore giusto può fare esperienza o in assoluto con questo gruppo, e prima poi i pezzi vanno insieme, anche perché poi, insomma, i giocatori devi pagare, quindi fare ricostruzioni di 3-4 anni ha il problema che devi rinnovarli tutti i giocatori che ti trovi per le mani, e costano, e vai sopra la tassa, e poi magari sei convinto di essere buono e non lo sei del tutto, e subentrano altri problemi. I Bulls, secondo me, hanno fatto una buona stagione dal punto di vista degli scambi di mercato e della gestione del roster. Lavin prende tanti soldi, però alla fine non è un giocatore dannoso, è un giocatore che va aiutato e inquadrato.
Io però ho sempre molta fatica a capire Lavin in un contesto vincente che ruolo ha.
Però il problema lo buoni
far che se...
quando, finché fai così schifo va più che bene quella linda.
Va bene far canestro, però come secondo
no, è una capra, è palese che è una capra, però lì in mezzo ancora ci può stare.
No, ma non sto dicendo che è scarso, che sta rubando soldi, che... cioè va bene un po' sta rubando soldi perché non vale quei soldi lì. Mi rendo anche conto che, cioè, non devo far passare questo qui come se fosse uno che non sa mettere palla a terra, che non sa proprio leggere, perché resta un tiratore della Madonna, resta uno che riesce a far canestro con molta facilità, l'atletismo ce l'ha ancora nonostante quell'infortunio lì. cos'era sto flauto tibetano? Vabbè.
Era a metà tra un flauto, un modem ISDN e non so cos'altro, era una roba strana.
È un modem tibetano, probabilmente. Sì, 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 boh, cioè nel senso, mi è sempre piaciuto un po' poco come giocatore Lavin, perché lo giustifico poco in un contesto che è presentabile, ecco. Poi gli auguro di trovare una situazione migliore.
I Bulls potrebbero essere una di quelle squadre che mette insieme i pezzi per caso, nel senso tipo magari gli Wizards 3 anni fa. Poi
l'hanno fatto finora.
È finita, ma è?
Hanno accumulato roba abbastanza.
Sì, sì, però vabbè, insomma, accumulare roba e farla rendere sono due cose diverse. La fase talento, cioè la fase far rendere questi giocatori, secondo me, ripeto, non è troppo lontana. È che se li fa rendere Boylen, rischi di fare playoff un anno, poi implosione. Se li fa rendere qualcun altro, comunque magari hai un margine di crescita molto, molto limitato e rischi che fra 4 anni hai fatto i playoff una volta e devi rifare da capo un'altra. Però, insomma, non tutte possono per forza trovarsi per le mani il talento generazionale, quindi si deve arrangiare con quello che c'è. Secondo me i Bulls, se resettassero tutto con una dirigenza competente, un allenatore competente, sarebbero messi a un posto molto migliore rispetto a quello cui stanno oggi con questa dirigenza e questo allenatore. Perché non necessariamente i danni si fanno in sede di costruzione della squadra, ma anche di gestione.
Sì, concordo.
Poi vabbè, insomma, vende il cartello, abbiamo visto pochissimo, quindi si ha l'idea che possa essere un certo tipo di giocatore, poi magari diventa meglio, diventa peggio, cambia, può succedere di tutto.
Sì, però l'impressione è che tu che dischi da giocatore di pallacanestro non avevi giocato delle ipotesi, che gioca qualcosa.
Sì, Markkanen non sarà magari mai buonissimissimo, ma sicuramente è buono e probabilmente è un pochino più versatile di quello che pareva all'inizio, quindi non è solo uno che fa canestro, ma capisce cosa gli succede intorno ed è mobile anche in difesa, anche se ovviamente gli va spiegato un po' di cose. Porter è molto molto buono con un Markkanen e con un Lavin a fianco.
C'è pure Carter, dai, alla fine i giocatori ci stanno. Metti che poi
sì,
qualcun altro quest'anno.
Ne prendono un altro quest'anno. Paradossalmente loro con Zion farebbero una festa infinita, ma dovrebbero subito mettere mani al roster. Perché Porter, Markkanen, Carter e Zion non funziona, ce n'è uno di troppo. Senza, non lo so, nel senso che gli altri giocatori là in cima sono comunque dei 2 o 2-3, e anche quel ruolo mi sembra abbastanza coperto, però insomma sicuramente troverebbero un modo di farlo senza far esplodere tutto, forse, sono i Bulls, non lo so. Fleccio, vuoi rivolgere qualche saluto a tifosi Bulls, amici di Ciombe? Non so.
No, vabbè, ci sono tifosi Bulls che meritano. Ci sono parecchi tifosi Bulls che hanno delle caratteristiche peculiari, ecco, tra quelli di Chieti barra Cuneo barra paese di Padre Pio, tra quelli che rimandano dentro i biscotti, insomma, cioè, la forza scorre potente in questa tifoseria. No, avete detto tutto voi, cheat. La situazione è più o meno questa.
Va bene. Lore, sei immerso già nella Selection Sunday?
Lo prendo per un sì.
Se il microfono spento, magari stai parlando sì, da mezz'ora.
Devo fare il microfono spento, scusa. Sì, già è uscita la prima region. Uscita.
Perfetto.
Dove c'è Duke, che è la numero uno, over.
Non l'avrei mai detto, guarda.
Credo che Duke sia il numero uno over, se ho capito male.
Addirittura?
Stavo cercando di stare dietro sia a voi che a loro.
Ha messo così tanto in alto subito?
Io penso che sia una cosa in prospettiva, perché anche lì, breve ma in prospettiva. Perché comunque il mostro, ragazzi, è un mostro. Il mostro è un mostro. È arrivato dopo 2 partite, cioè 60 punti, 3 partite. fatto 75 punti con l'80% dal campo, ha dominato qualsiasi cosa e ha fatto vedere anche che il pallone lo sa passare, l'aveva fatto vedere anche prima, però bene sempre rinfrescare, non c'è dubbi sulla numero uno. Sulla no, prossima direi numero di no. Non c'è dubbi, eh?
Direi di no.
Voglio dire che trovano nel caso.
Va bene, prima di parlare dell'ultima squadra di oggi, che sono gli Atlanta Hawks, solita dedica al nostro sponsor Game Twist, registrandovi tramite il link che trovate in calce a tutti i nostri contatti, Facebook, sito, eccetera, eccetera, potete avere fino a 30.000 Twist, che è la moneta interna al gioco bonus, e 15 giri gratis sulla slot, insomma, Book of Ra, che è quella con i faraoni e l'Egitto e tutto il resto, sempre dalla vostra stanzetta, quindi il casino della vostra stanzetta è sempre lì a disposizione con Game Twist. Passiamo agli Atlanta Hawks, che invece è pressoché certo finiscano over, perché avevano una quota 24,5, ne hanno già 24 oggi, un'altra per sbaglio la vincono, ad esempio quella che stanno per giocare contro gli Orlando Magic, così, tanto per dirne una a caso. Su Atlanta eravamo tutti infinitamente under, perché c'era un solo over e 13 under semplici più uno forte. Credo che fossero under anche i dirigenti stessi di Atlanta, quindi a inizio stagione Schlenk e chi per lui avrebbero tranquillamente scommesso sugli Hawks under, e se qualcuno avesse detto agli Hawks guarda che finirai più vicino alle 30 vittorie che alle 20 e quintultimo, lui probabilmente avrebbe iniziato a ridere in modo isterico chiamando un'ambulanza per far internare immediatamente l'autore di questa ardita previsione. Invece in realtà gli Hawks si sono sicuramente scontrati con delle squadre che sono molto più impreparate, molto peggiori e molto peggio gestite, che hanno tankato per davvero, perché gli Hawks comunque alla fine non hanno tankato al 100%, hanno seguito il percorso naturale di crescita della squadra senza mettere freni da nessuna parte, se non la cessione di Jeremy Lin, però insomma, niente di che. E hanno scoperto di avere un giocatore che sono andati a prendersi, perché hanno lasciato Doncic per prendere Trae Young, ma che di settimana in settimana sinceramente fa sempre più spavento, quindi siamo adesso abbastanza vicini al momento migliore come hype e prospettive per il futuro della stagione scorsa di Trae Young, che è stato circa gennaio, se non mi ricordo male l'ora, e poi è abbastanza crollato nella seconda parte della stagione collegiale. Quindi Trae Young ha ovviamente dei grandi difetti, resterà un giocatore sottodimensionato, è leggerissimo, è in difesa, farà per forza fatica, ancora il vizio di buttare un po' troppi passaggi in giro a caso, senza per forza avere un piano ogni volta che penetra, però fa delle cose che sono sinceramente spaventose e siamo già a livelli di efficienza che non sono propri di un rookie che ha quelle caratteristiche lì, perché negli ultimi 2-3 mesi sta tirando non solo bene, ma con una selezione di tiro eccellente, premesso che stiamo parlando di uno che tira da 9 metri, ma ci sono tiri da 9 metri che ci stanno e che i giocatori così mettono, e tiri da 9 metri che ci stanno un po' meno, lui sta iniziando a prendere solo quelli che ci stanno.
E poi c'è la serata in cui parte la Brock,
sì sì, vabbè, la serata in cui impazzisce, fa spavento. Ovviamente ad Atlanta mancano ancora tanti pezzi, sono abbastanza delusi sia da Bembry, che ultimamente provano da point guard, che da Torian Prince, che mi sembra abbastanza imploso e tendente al cesso, sinceramente, se posso dirla tutta.
Però John Collins, porca puttana.
John Collins invece, porca puttana, esatto. Dite pure, dite pure.
Gli Atlanta Hawks, scusate, era una vita.
Cos'era sta roba?
È il verso dell'Hawks, no? Era una vita.
Oh Cristo, hai ucciso 8 ascoltatori, cioè il 99%.
Beh, oh, wow, no. Cioè, ma se hai visto l'aquila della Lazio, fa sto rumore qui quando passa. Io
no, quello...
ricordo che Hawks vuol dire falchi, perché qua c'è
stato. Vabbè, qui adesso
lo ricorderei soprattutto a Fleccio.
Sì, che è un déjà vu, sì.
Aquile. No, vabbè,
ci stavo ripensando giusto pochi minuti fa.
e qui emerge la mia ignoranza nella parte di zoologia, però insomma l'aghi, le falchi, una faccia, una razza, più o meno staremo lì. Come, cinesi, come quello che dice che è cinese e giapponese, stessa cosa. Che tristezza.
Sono troppo vecchio per questa
mia è uscito, è arrivato dal, dalle, dalle nebbie del tempo l'anziano.
Sono troppo vecchio per questa merda.
E... no, dai, bene, effettivamente. A parte che non, cioè, non ha un animale in cui è irriproducibile il verso. Direi più che bene, nel senso che non, abbiano, non hanno fatto niente di straordinario. Inizio anno li prendevano tutti in giro perché era un palese tentativo di un copia e incolla di Warriors, o perlomeno sembrava
sì.
Piano. In realtà, ecco, alla fine della stagione, e in più erano andati abbastanza a sud per la questione dello scambio di Doncic. Che dire, non credo che il tempo ancora possa dire che hanno avuto ragione, però già adesso sembra che perlomeno non hanno fatto, non ci hanno avuto clamorosamente torto. Non è poco, anche per finire la stagione con un'inerzia positiva. Cioè l'impressione è che oggettivamente abbiano perlomeno seguito una strada interessante. A me ti piace Collins, però oggettivamente c'è, cioè, già Collins, lo stesso Werther, che sembra un giocatore che tra qualche luna potrebbe diventare qualcosa di discreto. Poi pazienza per Bembe e per i Prince, tanto c'è il contratto da Rubio, le casse, insomma.
Ah, quello sicuro, sì sì, no, cioè, male che vada a cestino fra un anno o due, via, ecco.
Sì, rispetto ad altre squadre, gli Hawks hanno forse il pacchetto completo, perché hanno buon talento, perché con Trey Young e Collins potrebbero veramente diventare una coppia anche da squadra di alto livello tra qualche anno. Hanno gli asset, perché oltre alle loro scelte ne hanno svariate in arrivo, e avranno presto anche montagne di spazio salariale, perché appena scadono Bazemore e Plumlee, più il resto, tutti gli altri sono quasi tutti in rookie scale,
più
quindi...
il resto tipo Carmelo Anthony, che in questo momento
sì, esatto, esatto. Quindi
però sotto il è quello buono, è Plumlee scarso.
Sì, sì, uno dei 36 Plumlee, ma
uno dei 36 Plumlee scarsi, sì.
No, credo che ce l'abbiano come secondo nome, si chiamano, sai, come quelli che chiamano tutta la famiglia Maria di secondo nome, Pietro Maria, Giampiero Maria, loro sono tutti Miles scarso Plumlee, Mason scarso Plumlee.
Sì, io lo ricordo, questa vostro asta diventa una cazzo, io l'ho già spiegato, ve la prendete con Plumlee, in Plumlee avete scelto come quelli che sta prendendo Cuba, all'epoca.
Quindi hanno una città che comunque attira i free agent, perché Atlanta è una città sempre molto gradita a tutti i giocatori NBA, quindi rispetto ad altre squadre che avevano chi qualcosa in più, chi qualcosa in meno, loro hanno veramente potenzialmente il pacchetto completo per accelerare la ricrescita. E comunque una squadra che già le sue 20 e fisca vittorie le sa mettere sul piatto, quindi siamo messi
anche
bene
qui. Io credevo che Atlanta quest'anno avrebbe, ripeto, credevano anche loro, diciamo, questa cosa credevo io, pensavano di fare anche peggio di così, e premesso che alla fine tanto non è quel 3% di differenza tra il 14 dell'ultima posizione e il tipo 10, non mi ricordo cosa, della quint'ultima posizione, a fare grossa appunto differenza nella stagione degli Hawks. Sono molto più avanti di quello che pensavano, ripeto, soprattutto per Trae Young, quindi io non mi stupirei se fra un anno esatto ci troveremo a dire che gli Hawks stanno giocando un posto ai playoff, anche semplicemente per miglioramento interno dei giocatori che hanno, più un pezzettino, più la prima scelta, più altro. Quindi sono davvero molto molto avanti. Vabbè, Young adesso sta facendo cagarissimo contro Orlando questi primi 5 minuti, ma fa niente. Se possa essere franchise player di una squadra di alto livello non lo so, è prestissimo sinceramente, però è un giocatore molto 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 intrigante, come diceva giustamente Tim, già solo il fatto che non abbiano clamorosamente perso scambio per Doncic, ma che col fatto che arriva un'altra prima scelta e magari e poi e vediamo, insomma, nella seconda parte di stagione Young ha giocato praticamente livello di Doncic.
Sì.
E credo che dica tutto questa frase, ecco.
Sì, credo che alla fine questo scambio lì l'avevo un pochino messi sulla bocca di tutti dalla parte sbagliata e adesso stanno riprendendo bene. Io sono veramente, vado giù di testa per Collins e Young, penso veramente che è la cosa più simile che ho rivisto in nei pick and roll di Nash e Stoudamire sono quei due lì, con caratteristiche diverse, perché comunque Collins mi sembra veramente tanto uno Stoudamire dei tempi buoni, quindi mi sembra un buon punto di partenza. Non temo per loro che siano un po' troppo buoni, cioè credo che loro verosimilmente avranno la loro scelta di quest'anno, che non dovrebbe essere male per nulla, verosimilmente potrebbero avere quella di Dallas, e poi credo che le scelte buone siano finite, perché è una squadra che
quella di Cleveland potrebbe non vederla mai, perché se Cleveland resta un paio d'anni in più a far schifo, quella diventa tipo 1-2 secondi, adesso vado a vedere per sicurezza. Quella di Oklahoma City del 2000, credo che fosse 22 o 23, è comunque di Oklahoma City, quindi vabbè. Allora, vediamole così sono a posto. Allora, Cleveland è protetta 10 quest'anno l'anno prossimo, quindi quelli di Cleveland non la vedono, perché Cleveland l'anno prossimo è in top 10 un'altra volta. Quindi diventa 2 seconde. Quella di Dallas è sicuramente più intrigante, però se non la prendono quest'anno potrebbe anche diventare una tarda lottery barra manco lottery, perché comunque Dallas, se tutto è in ordine, è una squadra da 40 vittorie in su con Porzingis e Doncic in salute. Quella del 2022 dei Thunder è protetta 1-14, quindi o i Thunder fanno i playoff e danno una 15 più o quella scelta Atlanta non la vede. E poi giustamente le scelte di Atlanta hanno praticamente già smesso con quella di quest'anno di essere scelte veramente valide, quindi se anche l'anno prossimo dovessero non andare benissimo e non fare i playoff, comunque non saranno sotto le 30. Eh no, insomma, tra l'altro l'anno prossimo, a meno che veramente non ceda tutti i giocatori dignitosi e faccia Young più Collins più Werther più Cessi a caso, è difficile immaginare che vada sotto le 30 vittorie se quest'anno ne fa 26 o 27. Quindi sì, il problema potrebbe essere questo, che abbiamo un'altra volta fatto gli Atlanta Hawks, quindi una squadra divertentissima, divertentissima da vedere, bello tutto il resto, giocatori di squadra e così via, ogni anno stessa roba, però insomma vedremo, c'è tempo, ecco. Diciamo che rifare gli Atlanta Hawks non è la peggiore prospettiva del mondo, perché vuol dire avere una squadra competitiva e interessante, però potrebbe però esserci basta. Di meglio, esatto. Anche basta. Concordo, anche basta. Questa cosa è gravissima. Io adesso campionerò anche il tuo chi, oltre ad aggiungere questo.
Ma sembra un delfino o quei pupazzi quando infilano.
No, il delfino però fa bene. Freccio, fai il delfino che lo fai bene.
No, sono io che lo fa il delfino.
Allora
fallo tu, che lo fai benissimo.
Potremmo mettere. Potremmo mettere insieme, però, eh?
ma mi ci vuole un pochino, io sono più concentrato.
Potremmo mettere insieme il delfino con la barca.
È ancora un colpo, gli abbagnale, ancora.
Cioè noi potremmo fare un audio unico con gli abbagnale e il delfino sotto.
Passa l'aquila che guarda dall'alto.
L'aquila bisogna trovare qualcos'altro, obiettivamente non è il massimo l'aquila. Vabbè, basta.
Deve per i profilax un farco, ma
sì. Sì. Va bene, basta. Se non avete altro da aggiungere, possiamo andarcene. Cosa è successo stasera? Philadelphia ha battuto Milwaukee. Da quello che ho intravisto, bella partita con Giannis e Simmons che si sono guardati malissimo un paio di volte dopo schiacciate in faccia a vicenda, il che fa sempre molto bene perché i playoff a breve arrivano e potrebbero scontrarsi prima o poi queste due squadre, e il resto basta, no? Niente da aggiungere. Sono iniziate le altre partite, c'è appunto un mirabolante Orlando-Atlanta in questo momento con Alex Len che bullizza Vucevic, e basta anche questo, ecco, per capire che partita sia. Basta, ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao team. Ciao Lore. Ale, la soundboard la settimana prossima non l'attacco neanche, tanto abbassate voi.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
E ciao anche da Fatto. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover.